i podcast di radiobue.it.
Buongiorno, questo è l'ultimo appuntamento del seminario organizzato dal Centro di Ateneo per la Storia delle Scienze dell'Età Contemporanea e dedicato alla storia delle donne. Oggi la nostra ospite è la professoressa Monica Pacini e il titolo della sua relazione è Donne e lavoro nel secondo Novecento. Monica Pacini è professoressa a contratto di storia contemporanea, insegna storia del giornalismo all'Università di Firenze e collabora con il gabinetto scientifico letterario Vieux-Seux di Firenze, collabora ad una ricerca interdisciplinare sulle presenze straniere nella Firenze dell'Ottocento. Fa parte della redazione della rivista Genesis, una rivista della Società Italiana delle Storiche, certamente tra le più accreditate di storia delle donne, e uno dei suoi principali temi di lavoro, di ricerca storica, è proprio il lavoro delle donne. Ha dedicato a questo tema una monografia, Donne al lavoro nella Terza Italia, pubblicata nel 2009, e tra le sue ultime pubblicazioni sono felice di poter ricordare il premio Franca Pieroni Bortolotti, Le donne e le opere che hanno fatto la storia, pubblicato nel 2016, e altri articoli pubblicati nella rivista Genesis, sempre nel 2016, cito Donne comuni nell'Europa della Grande Guerra. Ha curato alcuni volumi come Da casa Pintor, un'eccezionale normalità borghese, lettere familiari tra 1908 e 1969, pubblicato 1968, pubblicato nel 2011, e Giornali di donne in Toscana, un catalogo e molte storie, una pubblicazione del 2007. Ecco, sottolineo solo questo aspetto. Monica Pacini, quindi, non è solo un'esperta di storia del lavoro femminile, ma a pratica, cosa che per noi è sempre molto importante, pratica la storia comparata, pratica la storia a largo spettro. Solo attraverso la comparazione non riusciamo a capire la reale dimensione dei problemi storici. Vorrei chiedere a Monica Pacini in che senso si parla del Novecento come il secolo delle donne.
Buonasera a tutti, intanto grazie dell'invito. Del Novecento sono state date tante definizioni, il secolo americano, il secolo dei genocidi, il secolo degli estremi. A noi oggi interessa in particolare riflettere su questa definizione di secolo delle donne. Indubbiamente, se noi guardiamo alle trasformazioni tra l'inizio del secolo e la fine, vediamo susseguirsi una serie, diciamo, di progressi. Si passa da una situazione non soltanto in Italia ma a livello europeo, in particolare mi riferisco soprattutto all'Europa e all'Europa, diciamo, occidentale, centro-occidentale. Vediamo passare da una situazione, diciamo, di inferiorità della donna sia giuridica, sia nella famiglia, sia nei confronti dello Stato, donne che non solo non potevano votare, ma dovevano chiedere l'autorizzazione al marito se volevano compiere degli atti pubblici, anche come testimoniare a un processo o vendere o comprare una casa. Ha una situazione, diciamo, a partire dalla metà del Novecento in particolare, che vede un processo di, diciamo, accesso alla cittadinanza politica e non solo, un riconoscimento, diciamo, di una parità formale, anche se questo si porta dietro tutta una serie di problemi legati al rapporto tra, diciamo, legge poi e costumi, tra legge e realtà. Quindi un conto è, diciamo, proclamare sulla carta, come nella nostra bella carta costituzionale, la parità all'interno della famiglia, la parità del lavoro, poi un conto è andare a verificare in che misura, diciamo, questa carta propone qualcosa che in realtà è al di là, no, di quella che è la realtà vissuta dalle persone. Forse uno degli aspetti che colpisce di più, se guardiamo al panorama italiano in particolare, ma non solo, sottolineando questo secolo delle donne, ma secolo dei progressi, è il dato dell'istruzione. Nel 2010 il 60% della popolazione universitaria italiana era femminile e, diciamo, ancora di più il dato che colpisce è l'aumento, il sorpasso, quello che si chiama appunto il formidabile sorpasso del numero di diplomate e di laureate rispetto ai maschi che si compie tra gli anni 80 e 90. diciamo, la performance italiana è, diciamo, notevole anche rispetto al quadro europeo, cioè nessun paese europeo, in generale l'aumento, diciamo, di diplomati e laureati si deve alla componente femminile a livello europeo, ma in nessun paese lo scarto, il salto, il balzo è così grande come in Italia. E questo, diciamo, un elemento ci fa molto riflettere, perché l'istruzione per le donne è stato sicuramente uno strumento di mobilità sociale, uno strumento di rottura, di acquisizione di tutta una serie di consapevolezze, ma, e qui diciamo veniamo alle ombre di questo Novecento come secolo delle donne, non automaticamente si è tradotto in, diciamo, un riconoscimento dal punto di vista dei ruoli lavorativi, quello che con una parola tecnica si chiama soffitto di cristallo. Cioè permane ancora alla fine del Novecento una difficoltà ad accedere alle posizioni dirigenziali e permane un, diciamo, differenziale nelle retribuzioni tra uomini e donne, che in Italia, diciamo, si assesta intorno al 30% in media, e poi il discorso, diciamo, è abbastanza complesso perché bisognerebbe vedere i diversi tipi di lavoro, e comunque diciamo tutti elementi che sottolineano, diciamo, l'importanza della leva dell'istruzione, ma con questi aspetti anche di ombra.
Luci e ombre, perché è verissimo che le donne, lo constatiamo anche qui all'università, no? Studentesse bravissime che si laureano e poi nell'ascesa nella parabola della carriera accademica tendenzialmente scompaiono, nel senso che poi man mano che si passa da ruoli di ricercatori, poi di associato, poi di ordinario, poi di direttore di dipartimento, poi di rettore, le donne tendono a sparire e i numeri sono nettamente a sfavore. Quindi questo senz'altro è un tema che tu indichi di estremo interesse. In questo secondo dopoguerra, di fronte a queste dinamiche, appunto positive ma anche negative, quali sono le dinamiche di fondo? Come cambia il lavoro delle donne in Italia in rapporto all'Europa?
Allora, diciamo, con la fine della Seconda Guerra Mondiale l'Italia in particolare entra, e non solo, insomma tutti i paesi che poi escono distrutti dalla guerra, nella fase della ricostruzione, e poi l'Italia, ma insieme all'Italia anche la Germania, in parte anche la Francia, vivono la fase del cosiddetto miracolo economico. C'è stato un grande confronto tra gli studiosi per cercare, diciamo, di comparare che cosa ci dicevano di diverso i dati sulla partecipazione al lavoro delle donne nei diversi paesi coinvolti da questi processi, diciamo, di ricostruzione e di sviluppo della cosiddetta società del benessere. Quello che ha sempre colpito, diciamo, dell'Italia e quindi dello specifico delle partecipazioni al lavoro delle donne sul mercato italiano è che i tassi di attività, ma anche i tassi di occupazione, non crescono come ci sarebbe aspettato, ci si sarebbe aspettati nella fase del miracolo economico. Cioè, se noi confrontiamo i censimenti del 51 e del 61, vediamo anzi una leggera flessione. E questo, diciamo, è specifico del panorama italiano, perché se noi lo confrontiamo con altre economie occidentali, con l'Inghilterra, meno forse con la Germania, ma con la Svezia non ne parliamo, vediamo che invece questi paesi, proprio tra gli anni 50 e 70, vedono crescere molto velocemente il tasso di partecipazione delle donne al lavoro retribuito. Non è il caso dell'Italia. Allora, diciamo, la lentezza o la stagnazione di questo dato ha molto interrogato gli storici. Sicuramente ci sono ragioni che partono molto da lontano e che hanno proprio a che vedere con le diverse modalità di crescita economica dei paesi. L'Italia conosce sì un processo di industrializzazione, ma bisogna guardare anche a che tipo di industrializzazione. Il fatto che si affermi molto precocemente una struttura basata su medie, piccole e poi piccolissime imprese fa sì che, diciamo, una parte delle donne non piccola che sono attive sia all'interno di queste aziende familiari che ancora più, almeno fino agli anni 70, nel lavoro a domicilio, probabilmente entrano in quell'area del lavoro sommerso che le statistiche non registrano. Così come interroga l'altissimo numero di casalinghe. Diciamo, in Italia restano 12 milioni le casalinghe tra il 51 e il 71, un dato che non ha riscontro negli altri paesi europei. Ma noi si dovrebbe guardare meglio quali figure diverse ci stanno dentro questa casalinga, perché probabilmente ci stanno appunto molte donne che lavorano a servizio, a nero, e come però forse ci stanno anche le mogli di quegli operai specializzati che cominciano ad avere un reddito più stabile e che possono permettersi di stare a casa. Quella che poi si chiama, diciamo così, l'ideologia della casalinga moderna, e che è favorita anche dallo sviluppo dei consumi, ma che riguarda insomma una realtà urbana prevalentemente, sicuramente non la terza Italia che ho studiato io, dove non solo le donne hanno sempre lavorato, ma che vedono proprio anzi in questi anni un forte incremento, no, del loro impiego lavorativo, non sempre visibile. Quindi direi che questo è il dato che interroga e che è forse ancora da approfondire.
Un'Italia opaca. Gli ultimi decenni sono, dico una cosa molto banale, sono riconosciuti come anni di tumultuosi cambiamenti. Com'è cambiato il lavoro delle donne negli ultimissimi tempi? Sì, è cambiato.
Indubbiamente, diciamo, quella che con una parola molto importante ma molto complessa si chiama la globalizzazione ha, diciamo, coinvolto tutti gli aspetti della vita economica e sociale e anche il lavoro delle donne. La globalizzazione, nella misura in cui ha portato ad una forte intensificazione degli scambi, ha reso, diciamo, molto meno importanti i confini nazionali. La globalizzazione, con tutte le innovazioni tecnologiche, ha, diciamo, creato delle condizioni di riorganizzazione del lavoro senza precedenti. Ha visto anche una crescente vulnerabilità da parte dei mercati, da parte delle aziende. Tutto questo, diciamo, non può non aver avuto conseguenze sul lavoro e sul lavoro delle donne in particolare. Sono stati svolti, diciamo, negli ultimi anni degli studi, diciamo, a livello non solo europeo ma internazionale, in cui si cerca proprio di mettere a confronto vari paesi, anche soprattutto tenendo conto delle diverse modalità di organizzazione dei regimi del web, per cercare di vedere se la globalizzazione ha avuto più effetti negativi o più effetti positivi proprio sul lavoro delle donne. Cioè, la questione, la grande domanda che ci si pone è: tutti questi processi economici, sociali, tecnologici hanno favorito una maggiore integrazione delle donne nel mercato del lavoro o al contrario hanno portato ad un'inversione del trend e per certi aspetti hanno peggiorato la qualità del loro lavoro? Magari confinandole di più nell'area dell'economia informale, nell'area, diciamo, del lavoro meno protetto, più instabile. Non si può dare, diciamo, una risposta univoca a queste domande. Quello che questi studi internazionali sottolineano è l'importanza di costruire degli schemi teorici complessi che cercano di considerare tanti fattori per dare una risposta a questa domanda, in particolare quelli che vengono chiamate in che misura i diversi contesti nazionali e le diverse istituzioni dei paesi riescono o meno a fare da filtro, a, diciamo, mediare, no, questi grandi processi e queste grandi trasformazioni. Per, diciamo, dirlo più concretamente, che ruolo ha la formazione, che ruolo ha la famiglia, che ruolo ha la cultura, cioè l'importanza di cercare di tenere insieme dentro un quadro teorico complesso tutti questi fattori per cercare di dare delle risposte, diciamo, il più possibile differenziate.
Grazie a Monica Pacini. Vi ricordo che il seminario di storia contemporanea proseguirà ad aprile con tre appuntamenti, e saranno tre appuntamenti dedicati all'alba della contemporaneità, e il nostro ospite sarà il professor Donald Sassoon, che è visiting professor presso la nostra università. Grazie.
Grazie, buon pomeriggio.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different. And everywhere.